In un ciclo di lezioni nel 1921 Rosenzweig domandava come si può realmente vedere Dio, in quale organo? Lo abbiamo questo organo? Al di là della scomposizione dei sensi interni, cioè dello spirito ed esterni, i sensi, c'è l'uomo intero che semplicemente vive. Dunque ecco la risposta che Rosenzweig si dà. Che fa l'anima quando essa semplicemente lascia correre, come gli occhi semplicemente si guardano intorno e vedono, non possono far altro? Come lo spirito fa esperienze spirituali, esso non può far altro. L'anima che fa? Essa vive. Vive ed esperisce profondamente. Sie lebt und sie erlebt. Vive e esperisce la vita. Lebt und erlebt. Questa è la sua funzione naturale, non è altra. Che fa l'uomo nella sua totalità? Vive. Quindi voi avete realmente un terzo organo, in verità un organo che non è niente di particolare. Non si tratta di qualcosa di aristocratico, bensì di un totalmente usuale, potrei anche dire del tutto banale, esperire. Si vive senza voler nulla di particolare, senza far chiasso su ciò, senza un qualsiasi pathos. Semplicemente si vive la propria vita, il decorso del proprio vivere. Pertanto non è che voi sentiate Dio, che ci sia un peculiare sentire di Dio. Il sapere di Dio è l'esperienza che se ne ha. Questa affermazione, che al sapore di un soggettivismo relativistico e fideista, in realtà trova la propria verità proprio attraverso la rivelazione. Correlando fede e sapere, in alcune lezioni sempre del 1920, Rosenzweig intende queste due attività, non astrattamente, ma come Privatsache, come atti soggettivi, non rivolti al neutro es, bensì a un nome. Si crede a qualcuno che ha un nome, l'uno unico. Plotinianamente detto. Credere significa in qualche modo conoscere, ma un conoscere particolare, così annota Rosenzweig. Gott erkennen, quindi riconoscere Dio, uguale Gott lieben, amare Dio. Nicht Gott wissen, non uguale a sapere Dio, sapere di Dio. La fede come amore di Dio è la particolare maniera con cui si sperimenta Dio, lo si riconosce, come quando riconosciamo qualcuno per strada che abbiamo già conosciuto. È importante sottolineare che il novum del nome nella concezione di Dio è l'oltrepassamento della sua visibilità, che poi sperimentabilità sensibile. Dio non è visibile, lo era nel paganesimo, nella naturalità. Di Dio invece non si dà immagine, si può soltanto, ed ecco l'ebraismo di Rosenzweig qui viene fuori, si può soltanto ascoltare. Questa è rivelazione. La fede che si fonda sulla rivelazione è la interruzione della continuità Dio mondo, ma è anche segno di separazione, di distanza tra creatura e creatore. La rivelazione interviene nella storia naturale, le dà senso, le dà una direzione, un orientamento, in questo senso che ne diviene perno. Rosenzweig dice punto archimedeo o punto di permanenza. È la suggestione profonda che Rosenzweig ricevette da Rosenstock nelle lettere prima citate. Come gli stesso ricorda, cito un altro passaggio. Lo scorso anno, nella mia corrispondenza con Rosenstock, gli posi direttamente la questione su cosa egli intendesse con rivelazione. Egli rispose: rivelazione è orientamento. Dopo la rivelazione nella natura c'è un alto e un basso reale, non più relativizzabile, cielo e terra, e nel tempo c'è un prima e un dopo, reale, stabile. Nel paganesimo, nella naturalità, nella creazione, Dio tace ancora. E per il suo silenzio lo spazio di Dio è occupato da immagini intercambiabili. Dopo la parola di Dio, la fede acquista il senso di una permanenza. Credere e stare sono la stessa cosa. Nel mondo della rivelazione non c'è permanere senza credere, poiché ogni credere è ancorato in una realtà permanente. Si produce così anche una assolutizzazione del tempo, inizia una storia. Attraverso la rivelazione il tempo si temporalizza, la rivelazione è l'evento linguistico al cui ascolto l'uomo è costituito soggetto parlante, profeta, prosecutore della stessa rivelazione. Il linguaggio, scriveva Rosenzweig, si risveglia una reale vitalità soltanto nella rivelazione. La rivelazione è sempre nuova solo perché è primigenia. Essa rinnova la creazione primigenia nel presente, che sempre viene nuovamente creato, poiché già quella creazione primigenia stessa altro non è che la profezia suggellata che Dio giorno dopo giorno rinnova l'opera dell'inizio. La parola dell'uomo ne è simbolo. Ogni istante essa viene creata nuova nella bocca di chi parla. Ricordate quanto avevamo già detto sulla ispirazione in Levinas. Ma ciò avviene soltanto perché essa è fin dall'inizio e porta già nel suo grembo ogni essere parlante che ogni giorno opererà su di essa il miracolo del rinnovamento. Ma questo è più che un simbolo. La parola di Dio è rivelazione solo perché contemporaneamente è la parola della creazione. Dio disse, sia fatta la luce, ma la luce di Dio che cos'è? È anima dell'uomo. Questa è una citazione da La stella della redenzione, appunto. Consideriamo dunque alcuni temi della stella. Abbiamo già detto come il nuovo pensiero nell'intenzione di Rosenzweig, proponendosi come Sprachdenken, istituisce una nuova forma di filosofia, la erfahrende Philosophie, la filosofia che fa esperienza, la filosofia esperiente, che si manifesta allora come pensiero narrante. Si esce dall'isolamento del pensiero del soggetto astratto e si entra nella correlazione dialogica, dove l'ascolto è attenzione alla voce trascendente che interpella. Filosofia del punto di vista, pensiero dell'evento che si produce nell'incontro. Incontrare qualcuno, incontrare qualcosa, significa presupporli nella loro identità come datità indimostrabili. Rosenzweig parla di fattualità, di elementi premondo. È significativo che ogni libro della prima parte della stella inizi con un no. Una teologia, una cosmologia negativa, una psicologia negativa, che non è un semplice rifiuto, ma è segno di una indimostrabile, inoltrepassabile datità. Cito, l'uomo è indimostrabile, come sono indimostrabili il mondo e Dio. Se tuttavia il sapere tenta di dimostrare uno di questi tre, allora si perde nel nulla. Così il nulla del sapere dimostrativo qui è sempre soltanto il nulla del sapere. E perciò il sapere non può fare altro che procedere seguendo il cammino dell'indimostrabile. Il risultato di questa fattualità molteplice è la frantumazione dell'unità del tutto. Tuttavia, sarebbe ben poca cosa se dovessimo fermarci alla constatazione che esistono delle datità irriducibili. Dalla frantumazione dell'unità del tutto deve iniziare il percorso che relazioni questi elementi e che permetta di passare dal mistero al miracolo. Passare dalla creazione alla rivelazione, recuperando il valore primigenio della creazione stessa. Ciò equivale a ricostruire l'edificio della teologia come nuova teologia in dialogo, in simbiosi con la nuova filosofia. Miracolo, o meglio il miracolo, la rivelazione è il figlio prediletto della fede. Si tratta, scrive Rosenzweig, di stabilire nuovamente in tutto il peso della soggettività la creazione accanto alla esperienza vissuta della rivelazione. Anzi di più, la rivelazione stessa e il suo legame, la sua fondazione nella stabile fiducia nella venuta del regno etico della redenzione finale, tutto questo insieme, che oggi è sentito come il nucleo autentico della fede, che la speranza istituisce tra i concetti di rivelazione e di redenzione, deve essere a sua volta inserito nel concetto di creazione. Quindi rivelazione, redenzione, creazione. Anche rivelazione, anche redenzione sono in certo modo, appunto, creazione. E quindi questo è il punto a partire dal quale la filosofia può riedificare di nuovo l'intero edificio della teologia. Era appunto la creazione ciò che la teologia del XIX secolo, per la sua passione rivolta all'idea della rivelazione viva e presente, aveva trascurato. E proprio la creazione ora è il portale attraverso il quale la filosofia entra nella casa della teologia. Non bisogna dimenticare che la creazione è l'elementale, il preistorico, e insieme è il contenuto dell'esperienza elementare, quindi non considerato come dato teologico di una rivelazione religiosa positiva, nello specifico quella ebraica, bensì come ipotesi di esperienza veritativa del reale. Dall'esigenza di una comprensione sistematica, non totalizzante della realtà, dunque col rovesciare l'assolutezza della filosofia, Rosenzweig istituisce una nuova polarità tra filosofia e teologia. Non solo non nega nessuno dei due poli, anzi fa emergere nella differenza il valore e il contributo di ciascuno. Si ristabilisce una relazione di inveramento reciproco. Il nuovo filosofo è il filosofo del punto di vista, che però non ha rinunciato all'obiettività infinita in nome della soggettività più estrema. È il concetto di rivelazione della teologia, dice Rosenzweig, a gettare quel ponte tra l'estremamente soggettivo e l'estremamente oggettivo. L'uomo come colui che accoglie la rivelazione, come colui che esperisce il contenuto della fede, porta in sé l'uno e l'altro. Ed egli, lo voglia accettare o meno, è il filosofante previsto, anzi è scientificamente l'unico possibile soggetto filosofante della nuova filosofia. La filosofia esige dunque che i teologi filosofeggino. Certo, i teologi intesi in senso nuovo, perché il teologo che la filosofia esige in nome della propria scientificità è a sua volta un teologo che esige la filosofia in nome della propria onestà intellettuale. Ciò che la filosofia esigeva nell'interesse della oggettività si dimostrerà per la teologia un'esigenza nell'interesse della soggettività. Esse rimandano l'una all'altra e così generano insieme un nuovo tipo di filosofo, di teologo, che si pone tra teologia e filosofia. Al nuovo filosofo viene a corrispondere specularmente, nella differenza, il nuovo teologo. Quindi, scrive Rosenzweig, la filosofia viene invocata dalla teologia al fine di gestire, teologicamente parlando, un ponte dalla creazione alla rivelazione, un ponte sopra il quale poi possa avvenire anche il collegamento tra rivelazione e redenzione, che è centrale e importante per la teologia odierna. Visto nella prospettiva della teologia, ciò che la filosofia può fare per lei non è già la costruzione a posteriori del contenuto teologico, bensì la sua anticipazione, la sua fondazione, l'indicazione delle condizioni preliminari sulle quali la teologia riposa. La filosofia contiene perciò l'intero contenuto della rivelazione, ma lo contiene non già come rivelazione, bensì come una condizione preliminare alla rivelazione, come un prima della rivelazione, dunque non come un contenuto rivelato, ma creato. Nella creazione è prevista la rivelazione con tutto il suo contenuto e quindi, secondo l'idea di fede dell'epoca attuale, inclusa la redenzione. La filosofia così come esercitata dal teologo, diventa profezia sulla rivelazione. Diventa, per così dire, l'Antico Testamento della teologia. Ma con ciò la rivelazione davanti ai nostri occhi stupiti riassume nuovamente l'autentico carattere di miracolo, autentico in quanto diviene in tutto e per tutto l'adempimento della promessa profetica avvenuta nella creazione. E la filosofia è la sibilla che, per il fatto di predirlo, rende il miracolo segno, lo rende segno della provvidenza divina. Si è in questo modo recuperata la possibilità di esperire il miracolo che, in termini biblici, possiamo dire raccontare la grandezza delle opere di Dio, creatore, rivelatore, redentore. Nell'oggi della narrazione rivelante si recupera il passato e si anticipa profeticamente la venuta del regno, compimento delle promesse. Esperire il miracolo significa concretamente percorrere la strada che da ogni elemento del premondo conduce agli altri, rendendoli da statici dinamici, eternamente rinnovati. Geometricamente equivale a costruire due triangoli equilateri, Dio, uomo, mondo e creazione, rivelazione, redenzione. Sovrapposti, rovesciati, vanno a formare la figura della verità, la stella di David, al cui centro sta il fuoco eterno, l'ebraismo, i cui raggi sono la vita eterna, il cristianesimo, ma che tuttavia solo nella sua totalità è verità. La nuova verità, come nuova figura della totalità, un intiero le cui parti permangono nella loro identità separata. Questa è la figura della stella della redenzione, e questo valga come primo rimando alla figura di Rosenzweig, che troverete come esempio di desiderio di conversione nel testo di Chalier.